Buongiorno a tutti, siamo riuniti stamattina per la sessione straordinaria del Consiglio Comunale, sabato 30 settembre. Cominciamo con l'appello. Invito la segretaria a procedere all'appello dei consiglieri, grazie.
Buongiorno a tutti. Mangoni, Nerozzi, Manetti, Gallardini, signori, Santini, Novelli, Cheli, Buscioni, Acciai, Guercini, Pieri, Bartoli, La Franceschina, Benesperi, Baroncelli.
Ringrazio la segretaria e cominciamo con la nomina degli scrutatori. Nomino come scrutatori i consiglieri Bartoli, Cheli e Santini. Prima di passare alla prima proposta dell'ordine del giorno, do la parola al sindaco per due brevissime comunicazioni. Prego.
Buongiorno a tutti, io ho due comunicazioni molto brevi. La prima riguarda un matrimonio che si svolgerà alle 12.30 in questa sala, per cui era giusto per informare tutti i consiglieri che nel caso in cui dovessero protrarsi i lavori del Consiglio c'è da prevedere un'interruzione per il periodo del matrimonio, che sicuramente sarà breve, poi possiamo continuare successivamente. L'altra informazione invece riguarda un passaggio di deleghe, nella fattispecie la delega dei lavori pubblici, che passa dall'assessore Valentina Loligni all'assessore Italo Fontana, e questo passaggio si renderà ufficiale dal prossimo lunedì. Ringrazio ovviamente l'assessore Loligni per l'ottimo lavoro svolto finora e auguro in bocca al lupo al neo assessore ai lavori pubblici Italo Fontana.
Bene, ringrazio il sindaco. Cominciamo con le proposte all'ordine del giorno. Proposta numero 1. Dimissioni dal consigliere comunale della signora Salaris Lucia, surroga e convalida nuovo eletto signora Baldinada. Premesso che la signora Salaris Lucia ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale con nota in data 13/9/2017, dalla stessa presentata al protocollo generale dell'ente, registrata al numero 19.296. Vista la delibera numero 33 del 14/6/2014, con la quale il Consiglio Comunale ha effettuato la convalida ai propri eletti, considerato che nella medesima lista di appartenenza della signora Salaris Lucia, denominata Partito Democratico Mangoni Sindaco, la prima di non eletti, tenuto conto degli scorrimenti già effettuati, è la signora Baldinada, con una cifra elettorale individuale di 4.531 voti, ha comunicato di essere disponibile a surrogare il consigliere uscente con nota del 13/9/2017, protocollo 19.346. Propongo di provvedere, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 267 del 2000, alla surroga della consigliera comunale Salaris Lucia, che ha rassegnato le dimissioni, con la signora Baldinada, prima di non eletti nella lista Partito Democratico Mangoni Sindaco, di convalidare definitivamente la sua elezione, accertato nel contempo che la stessa non versa in alcuno dei casi di ineleggibilità e incandidabilità previsti dai decreti legislativi 264-2000, 135-2012 e 39 del 2013. Passiamo quindi alla votazione. Invito i consiglieri comunali a esprimere in voto palese il loro voto. Chi è favorevole alzi la mano. Nessuno contrario, nessuno si astiene. Quindi il Consiglio Comunale approva all'unanimità e si procede a una seconda votazione per l'immediata esigibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva all'immediata esigibilità del provvedimento. Quindi porgo il benvenuto alla neoletta consigliera Nada Baldi e la invito a prendere posto tra i banchi dei consiglieri della maggioranza e gli faccio i migliori auguri di buon lavoro.
Prego. Sì, grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Ci tenevo, sarò brevissimo, solamente nel ringraziare a nome di tutto il gruppo di maggioranza Lucia Salaris per l'impegno dimostrato e il lavoro svolto in questi mesi che ha ricoperto la carica da consigliere comunale. Grazie.
Bene, ringrazio il consigliere Manetti. Procediamo. Proposta numero 2 dell'ordine del giorno. Commissioni consiliari permanenti. Nomina di un membro delle commissioni numero 1 e 4. Nomina del presidente della commissione numero 5. In sostituzione del consigliere comunale dimissionario signora Salaris Lucia. Allora, è richiamata la precedente deliberazione consiliare numero 44 del 23/7/2014 ed avente per oggetto commissioni consiliari permanenti nomina, con la quale per le ivi esposte motivazioni veniva approvata la composizione delle commissioni consiliari permanenti. Accertato che la signora Salaris Lucia risultava componente la commissione consiliare 1, affari generali del personale, bilancio e finanze, attività economiche e pubblica sicurezza, e la commissione 4, edilizia urbanistica, mobilità, nonché presidente della commissione consiliare numero 5, lavori pubblici, ecologia e ambiente, verde pubblico. Ritenuto necessario pertanto di provvedere alla nomina di un componente della maggioranza in sostituzione della signora Lucia Salaris nella sopra citate commissioni consigliari permanenti, dando atto contestualmente che si intendono confermati gli altri membri nominati con la sua richiamata delibera consigliare numero 44 del 23/7/2014 e successive modificazioni approvate con deliberazioni consigliari numero 5 del 2017, numero 21 del 2017, numero 22 del 2017 e 35 del 2017. Propongo di procedere alla nomina per le motivazioni espresse in narrativa in rappresentanza del gruppo consigliare Partito Democratico di un membro nelle commissioni consigliari permanenti 1 affari generali del personale bilancio e finanze attività economiche e pubblica sicurezza, di un membro nelle commissioni consigliari permanenti numero 4 edilizia urbanistica e mobilità, di un membro delle commissioni consigliari permanenti numero 5 lavori pubblici, ecologia, ambiente e verde pubblico, del presidente della commissione consigliare numero 5 lavori pubblici, ecologia, ambiente e verde pubblico e del vicepresidente della commissione consigliare numero 5 lavori pubblici, ecologia, ambiente e verde pubblico. Per chiarire, non so se avete capito la mia proposta, procederemo ora per il secondo punto a 5 votazioni a scrutinio segreto. Vi verrà consegnata una scheda e in ordine come vi ho elencato cominceremo con la sostituzione del membro nella prima commissione, poi del membro nella quarta commissione e via via dicendo. Se c'è qualche perplessità fatemelo sapere. Via via se ne fa una per volta. No, ho detto la sequenza, no, si fa una votazione per volta, quindi certamente a ogni votazione vi viene dato. No, ho detto questa era la proposta, ora si va nella fase esecutiva. Allora, procediamo con la votazione. Invito i consiglieri a esprimere il loro voto mediante scrutinio segreto. Vi viene consegnata quindi una scheda per la nomina del membro della Commissione 1. Sì.
Giusto per chiarire la cosa, il membro deve essere per forza di cose della maggioranza per rispettare l'ordine maggioranza-opposizione, la proporzione nelle commissioni, giusto?
Allora, ci sono alcune commissioni, che lo dicendo, che di ufficio, ad esempio che dopo questa proposta numero 2 c'è una proposta numero 3 e 4, in cui le commissioni speciali e in cui di quella quella comunale elettorale, bisogna che sia per forza della maggioranza perché c'è un rapporto proprio da regolamento, che è regolamentato, che deve essere di maggioranza. Per quanto riguarda le commissioni che andremo a elencare al secondo punto, diciamo che non c'è un obbligo di regolamento per l'opposizione, però c'è un accordo, che vi ricordo, che è stato fatto all'inizio della legislatura, in cui abbiamo composto insieme le commissioni, assicurando ad esse la massima rappresentatività, nel senso che ad ogni gruppo consigliare dell'opposizione è stata data la possibilità di essere rappresentato in tutte le commissioni. Non sto qui a ripetere per il discorso del Presidente e del Vicepresidente, sapete come è andata in passato, ci furono delle proposte, delle controproposte e siamo avvenuti che la soluzione è stata che erano stati eletti quelli della maggioranza. Velocemente Pieri, prego.
Sì, buongiorno. Però se non ricordo male, in occasione della surroga, delle dimissioni della consigliera Banci e della surroga con il consigliere Acciaio, non abbiamo votato a scrutinio segreto, anche perché si trattava di una nomina proposta direttamente dal gruppo Partito Democratico che sceglieva i propri componenti, quindi a mio avviso è più opportuno fare una votazione a scrutinio segreto solamente per la nomina del Presidente, mentre per la scelta dei membri è di competenza del Partito Democratico.
Sì, comunque diciamo che è per... Forse
l'altra volta avete operato per la nomina, per la nomina delle commissioni ordinarie avete operato senza scrutinio segreto, appunto per questo tipo di ragionamento. Poi se il Consiglio ritiene, diciamo, di fare la votazione segreta, vuol dire che c'è l'interpretazione, diciamo, si valorizza l'interpretazione, la norma che dice dispone a scrutinio segreto quando si valutano le persone, quindi non so, la valutazione a fare parte delle commissioni. No. Ecco, però diciamo avete operato correttamente anche prima. Comunque il criterio è proporzionale in queste commissioni. Scusate se sono intervenuta per...
Io ringrazio la segretaria che ci ha dato appunto dal punto di vista, diciamo, normativo. Diciamo che sono ammesse entrambe le soluzioni, no? Come elezione. E l'importante però quello che su questo è una pura formalità, è una pura formalità, e anche perché oggi dovendone fare insomma di più c'è anche un minuto di riflessione, ma non è tanto lungo sui nominativi, nel senso per evitare eventuali fraintendimenti. La cosa però che mi preme ribadire è che, diciamo, il criterio è stato, come ha detto la segretaria, della proporzionalità e della rappresentatività dell'intero Consiglio Comunale all'interno delle commissioni. Procediamo quindi con la votazione. Mario. Membro 1. Peppo ne dai una, eh? Vado a mangiare. Qui sta già, vai. Tutti i consiglieri, banco di consiglieri, tutti. Allora, se vuoi. Scusa. Scusi, Venesperi, mi spiego cosa è successo. Qual è il problema? Tutti i consiglieri hanno votato? C'è nessuno che... aspetta, vieni qui, ecco già qui. Invito gli scrutatori a venire al banco della presidenza. Membro del Consiglio Consiliare Permanente numero 1, la consigliera Galardini. Non si procede alla immediata esulità e vi propongo l'immediata esulità di farla alla fine di tutta la proposta numero 2 per tutti i nominati, per tutti gli eletti, va bene? Procediamo quindi. Alla votazione. E quindi invito i consiglieri a esprimere il loro voto mediante scrutinio segreto per l'elezione del membro della commissione numero 4. Per controllo, vai. Sì, uno. Vai. Questa è una bella. Queste tende qua, queste sono quelle della votazione, la missione, facciamo almeno smisto un po'. Una volta terminate le votazioni, gli scrutatori sono pregati di avvicinarsi. Grazie. Tutti i consiglieri hanno votato. Scrutatori, grazie alla Presidenza.
fammi vincere.
Bianca. Baldinada, Baldi, Baldinada, Baldi, Baldinada, Baldi, Nada Baldi, Baldi e Baldi.
Grazie. Grazie. Allora, sì. I consiglieri hanno riportato i seguenti voti: Bianche 6, Baldinada 9 voti. Quindi viene eletta membro della commissione consigliare permanente numero 4 la consigliera Baldinada. Procediamo con la votazione per la nomina del membro della commissione numero 5. Membro della commissione 5 perché si sostituisce la consigliera Salaris con un membro effettivo alla commissione 5. Dopodiché voteremo le cariche di presidente e di vicepresidente. Baldinada, almeno così hanno scritto. Due sono da Baldi, pensavo uno, invece due, ma siamo sicuri. Grazie. 9 Baldi, 6 Bianchi. Robusta, volle 0, Robusta non c'è più. C'è, va bene, a testa. Sì, allora. Hanno riportato voti Baldinada numero 9 e sono state 5 schede bianche, quindi viene eletto membro della 6 bianche, scusi Bartolo. Viene eletto membro della commissione consigliare permanente numero 5 la consigliera Baldi Nada. Procediamo per la votazione del presidente della commissione consigliare numero 5. Grazie. 4, 6, 9, giusto? Allora, hanno ottenuto voti i consiglieri La Franceschina Massimo 6, il consigliere Acciai Andrea 9. Viene eletto presidente della commissione consigliare numero 5 il consigliere Acciai Andrea. Procediamo con la votazione per la nomina del vicepresidente della commissione consigliare numero 5. Grazie. Mario, scusa, Mario, scusa. Ah, già mi sa. Grazie, invito nuovamente gli ascoltatori ad avvicinarsi alla Presidenza, grazie. Grazie. Sì. Allora, 9 sono le Guscioni, 1 è la Franceschina, 5 Benespero. Comunico i risultati della votazione. Hanno ottenuto voti la Franceschina 1, Benesperi 5, Guscioni 9. Viene eletto vicepresidente della Commissione Consigliare Permanente numero 5, Guscioni Alfredo. Si procede per l'immediata eseguibilità di tutte le votazioni di tutte e 5 le votazioni che abbiamo effettuato in questa proposta numero 2. Invito i consiglieri in forma palese per alzata di mano chi è per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Quindi il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità all'unanimità. Grazie. Allora, abbiamo terminato la proposta numero 2. Continuiamo con la proposta numero 3 dell'ordine del giorno. Commissione speciale per la revisione del regolamento del Consiglio Comunale e dello Statuto Comunale, elezione di un membro in rappresentanza della maggioranza a seguito delle dimissioni della consigliera Salaris Lucia. Ricamata la precedente deliberazione consigliare 7/2017, con la quale, a seguito delle dimissioni del consigliere Fabrizio Volterrani, veniva eletto il consigliere Luca Benesperi in sua sostituzione e che, pertanto, la composizione risultava la seguente: Presidente Sindaco, membri Salaris Lucia, Manetti Matteo, Gallardini Serena, Benesperi Luca, Bartoli Massimo e Guercini Alberto, ritenuto opportuno pertanto provvedere all'elezione di un membro in rappresentanza della maggioranza in sostituzione della consigliera Salaris Lucia mediante votazione a scrutinio segreto. Propongo di procedere per le motivazioni espresse in narrativa alla elezione con votazione a scrutinio segreto di un membro della Commissione Speciale per la revisione del regolamento del Consiglio Comunale e dello Statuto Comunale, in rappresentanza della maggioranza, dando atto contestualmente che si intendono confermati gli altri membri eletti con le deliberazioni consigliari numero 16 del 2015 e 7 del 2017. Quindi procediamo per la votazione del membro della maggioranza per la Commissione Speciale per la revisione del regolamento del Consiglio Comunale e Statuto Comunale. Prego, vengono consegnate le schede. Sì. Sì. Certo. Su richiesta del consigliere Manetti rileggo i componenti della commissione speciale per la revisione del regolamento e del Consiglio Comunale. Presidente, Sindaco, membri Salaris Lucia, Manetti Matteo, Gallardini Serena, Benesperi Luca, Bartoli Massimo, Guercini Alberto. Posso? Procediamo con la votazione. Sì. Mario? Hanno votato tutti? Scrutatori, prego, se vi avvicinate alla Presidenza. Bianche e 9 e non signore. Hanno riportato voti. Consigliera Signori Elena 9, bianche 6 schede. Viene eletto membro della maggioranza per la commissione speciale per la visione del regolamento del Consiglio Comunale e dello Statuto la consigliera Signori Elena. Si procede ad una seconda votazione in forma palese per l'immediata esigibilità del provvedimento. Invito i consiglieri per alzata di mano. Chi è favorevole? Nessuno contrario, nessuno astenuto. Il Consiglio Comunale approva l'immediata esigibilità all'unanimità. Si procede alla proposta numero 4. Commissione elettorale comunale, check. Nomina di un componente effettivo a seguito delle dimissioni della carica di consigliere comunale della signora Salaris Lucia e di un componente supplente a seguito delle dimissioni della carica di consigliere comunale della signora Banci Silvia. Premesso che la signora Banci Silvia ha rassegnato dimissioni dalla carica di consigliere comunale con nota in data 25 febbraio 2017, dalla stessa personalmente presentata al protocollo generale dell'ente, registrata al numero 4089. La signora Salaris Lucia ha rassegnato dimissioni dalla carica di consigliere comunale con nota in data 13 settembre 2017, dalla stessa personalmente presentata al protocollo generale dell'ente, registrata al numero 19296, richiamata la precedente deliberazione numero 39/2014, con la quale veniva eletta la Commissione elettorale comunale nella seguente composizione. Membri effettivi, Salaris Lucia, Kelly Giorgio, Pieri Silvia. Membri supplenti, Banci Silvia, Buscioni Alfredo, La Franceschina Massimo. ritenuto necessario provvedere quindi alla sostituzione delle due consiglieri comunali, Salaris Lucia, membro effettivo, e Banci Silvia, membro supplente, in seno alla Commissione elettorale comunale, propongo di provvedere per le sue esposte motivazioni all'elezione tramite votazione a scrutinio segreto di un membro effettivo in rappresentanza della maggioranza e di un membro supplente in rappresentanza della maggioranza in seno alla Commissione elettorale comunale, dando atto contestualmente che si intende confermato quant'altro disposto con la su richiamata deliberazione consiliare numero 39 del 2014. Procediamo con la votazione. Invito i consiglieri a esprimere il loro voto mediante scrutinio segreto. Vi viene consegnata una scheda unica con due spazi distinti per la nomina del componente effettivo e uno per la nomina di un componente supplente. Le schede ci sono, le può. Grazie. Galardini effettivo e signori supplenti. Sono sempre la maggioranza. Sì, tanto poi basta, se è finito questo.
No, questa era la più canzone che dice. Vabbè, fasce, è da qua.
Tutti i consiglieri hanno votato, invito gli ascoltatori ad avvicinarsi al tavolo della Presidenza, grazie. Queste sono sei bianche, per effettive che è per supplente, queste sono nove, per effettivo Galardini, supplente signori nove. Comunico il risultato della votazione. Allora, sono state sei schede bianche per il consigliere effettivo e sei schede bianche per il consigliere supplente. Hanno ricevuto voti nove come consigliere effettivo la consigliera Galardini e 9 voti come supplente la consigliera Signori. Quindi e viene eletto componente effettivo la consigliera Gallardini con 9 voti, viene eletto componente supplente la consigliera Signori con 9 voti. Si procede ad una seconda votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. In forma palese invito i consiglieri per alzata di mano, chi è favorevole alzi la mano. Nessun contrario, nessun astenuto. Il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità all'unanimità. Si procede quindi con la proposta numero 5 all'ordine del giorno. Oggetto: approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2016, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Espone il provvedimento l'assessore Noligni. Grazie.
Sì. Sì. Buongiorno a tutti. Allora, oggi per la prima volta il Comune di Agliana si trova ad approvare appunto il bilancio consolidato. Questo perché? Perché il Comune di Agliana, non essendo ente sperimentatore, non l'ha già fatto in precedenza. Come abbiamo avuto modo di analizzare in commissione con l'ausilio della dottoressa Bellini, questa, diciamo, prassi viene introdotta dalla nuova norma che regola i nuovi principi di contabilità e qual è la ratio che ci sta alla base. Unire sostanzialmente il bilancio consuntivo dell'ente, quindi parliamo per questo del bilancio 2016 perché il bilancio 2017 è ancora aperto, diciamo, con i bilanci delle società in cui l'ente appunto partecipa, e lo fa utilizzando un metodo proporzionale, cioè calcolando su proporzione la quota parte in cui il comune partecipa nella società in oggetto. Non tutte le società partecipate al comune fanno parte, diciamo, del perimetro di consolidamento, perché sono escluse le società in cui il comune partecipa con quota inferiore all'1% e le società che non, diciamo, fanno servizi per il comune, questo, insomma, da norma. Quindi, fondamentalmente, quali sono le società che rientrano nel perimetro di consolidamento? Allora, CIS SPA, che è la società in cui partecipiamo con la quota più grande, quindi col 31%, CIS SRL, che è partecipata totalmente da CIS SPA, Farcom, nella quale partecipiamo al 3,87% e che svolge il, diciamo, il servizio di mantenere aperto il presidio della farmacia comunale sul nostro territorio, quindi in particolar modo nella frazione di Ferruccia, SPES, nella quale partecipiamo col 5,46%, che è la società che gestisce il nostro patrimonio edilizio popolare, e Consag Servizi Comuni, alla quale partecipiamo col 5-6% circa, che gestisce, diciamo, per noi alcuni impianti, insomma, di calore negli edifici pubblici, diciamo l'impianto di riscaldamento degli edifici pubblici. Quello del bilancio consolidato, come abbiamo avuto modo di vedere in commissione, è un documento fondamentalmente tecnico, cioè ha una natura, diciamo, per lo più conoscitiva, nel senso che permette appunto di far emergere qual è lo stato dell'arte dei bilanci delle società a cui noi partecipiamo, e sostanzialmente serve a diciamo, vedere l'unione del comune con le società partecipate come un gruppo, per usare un termine privatistico, in cui il comune fa da capogruppo e le altre società sono i satelliti che compongono appunto il gruppo stesso. Ora, questo ovviamente è il primo anno che lo facciamo, quindi diciamo è un punto zero da cui partire. L'importante sarà poi, una volta che ci saranno approvati più bilanci consolidati, magari riuscire a vedere anche un trend a quel punto, quando avremo due o tre bilanci consolidati, insomma, su cui poter iniziare un po' a analizzare la situazione. Quindi, come ripeto, documento di natura prettamente conoscitiva, che non altera in alcun modo la situazione economico-patrimoniale del bilancio del nostro ente.
Ringrazio l'assessore Noligni e invito i consiglieri a iniziare la discussione. Allora, se non ci sono interventi sulla discussione, propongo o la dichiarazione di voto o andare direttamente al voto. Dichiarazione di voto, no? Si va direttamente alla votazione. Si fa in forma palese, per alzata di mano. Chi è favorevole, alzi la mano. Chi è contrario, alzi la mano. Nessuno astenuto. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 9, contrari 6. Si procede a una seconda votazione per l'immediata esigibilità del provvedimento. Chi è favorevole, alzi la mano. Chi è contrario, alzi la mano. Nessuno astenuto. Il Consiglio Comunale approva l'immediata esigibilità a maggioranza con voti favorevoli 9, con 10. Ah, scusi Panoncelli, a favore 10. E contrari 5. Mentre okay, bene, grazie. Procediamo alla proposta numero 6 dell'ordine del giorno. Revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24 decreto legislativo del 19 agosto 2016 numero 175. Ricognizione delle partecipazioni possedute, operazioni da intraprendere. Invito l'assessore Loligna a illustrare il provvedimento, grazie.
Sì, anche questo provvedimento è stato analizzato durante la commissione bilancio, insomma, di questa settimana, la scorsa settimana. Allora, si va sostanzialmente a collocare, diciamo, in un percorso che si è già aperto lo scorso anno, quando abbiamo portato in consiglio comunale il piano di razionalizzazione delle partecipate. Anche qui qual è, diciamo, la ratio della norma? Fare un'analisi, una fotografia dello stato delle partecipazioni dell'ente al momento dell'entrata in vigore della norma, se non erro, quindi del settembre, ora non mi ricordo il giorno, comunque del settembre dello scorso anno. Si fa sostanzialmente una fotografia di quelle sono le partecipazioni, le società a cui l'ente partecipa. Perché? Perché i comuni diciamo da normativa non possono esenere partecipazioni in società che non sono funzionali allo sviluppo, diciamo, dell'ente. Ora, ovviamente, per un comune come il nostro non è che, diciamo, ci siano grandi numeri di partecipazioni, magari per comuni più grandi e più strutturati ha ovviamente un senso diverso questa norma, però il lavoro quindi è iniziato già dall'anno scorso a parte degli uffici, è stata fatta una ricognizione di quelle sono le nostre partecipazioni e soprattutto una valutazione sulla convenienza o meno nel continuare a essere soci delle suddette società. Allora, cosa emerge sostanzialmente da questa ricognizione delle partecipazioni? È emerso in passato, come abbiamo detto anche in commissione, la volontà di dismettere la partecipazione alla società Copit, che ormai appunto è già dismessa, e la dismissione della nostra quota di partecipazione alla società Publi Servizi, nella quale noi possediamo lo 0,016% della società. Quindi, a seguito di questo, diciamo, aggiornamento del piano, concedetemi il termine, si chiede di dare incarico agli uffici a proseguire nel percorso di dismissione di questa quota. Perché? Perché è stato fatto ai tempi il bando per la dismissione della quota che è andato deserto, a quel punto da norma si chiede, ovviamente si dà diritto di prelazione agli altri soci della società che possono acquisire la nostra quota, però nessuno degli altri soci l'ha acquisita, quindi per ora eravamo fermi su questo punto qui, quindi si dà mandato agli uffici di proseguire in questa direzione di dismissione per la liquidazione definitiva sostanzialmente di questa quota e, ripeto, essere lo 0,016%. Per quanto riguarda il resto delle partecipazioni si dà conferma di quello che era emerso dalla ricognizione straordinaria dell'anno scorso.
Ringrazio l'assessore Loligni, invito i consiglieri alla discussione. Se non ci sono interventi, si passa direttamente alla votazione o dichiarazione di voto? Dichiarazione di voto. Intervento c'è? dichiarazione di voto insieme all'intervento. Certo, si sintetizza, bene. Certo, consigliere Benisperi, prego.
Grazie Presidente, buonasera, buongiorno a tutti. Sì, questo atto che ci viene proposto, che va diciamo in linea con quello che sono le linee guida del governo, arriva secondo me anche tardivamente, perché insomma in Italia il proliferare di partecipate più o meno utili, spesso poco utili, dove magari sistemare quel politico o quell'altro amico perché non aveva trovato posto da altra parte o perché non era stato eletto, era prassi consolidata in Italia, e quindi credo sia cosa buona e giusta dismettere quelle partecipazioni irrilevanti che poi non portano nessun beneficio per l'ente e mantenere quelle che effettivamente possano portare un beneficio o un introito, possa andare davvero un servizio al cittadino. L'unica nota che posso segnalare, ci fu detto in commissione dalla dottoressa Bellini che diciamo l'ente ha anche un indirizzo, un potere di indirizzo nei confronti della gestione delle partecipate, cioè può dare degli indirizzi e delle indicazioni. Ci è stato detto che su CIS è stato dato l'indirizzo di un contenimento dei costi di 5.000 euro. Ora, non è per fare polemica spicciola, ma con le spese che sostiene CIS ogni anno, penso ci si possa impegnare molto di più di un contenimento dei costi di 5.000 euro. Quindi l'invito che do all'amministrazione è quello di vigilare e comunque dare indirizzi incisivi e che possano effettivamente migliorare le cose e non che siano solamente insomma degli specchietti per le allodole. Il mio voto è astensione. Grazie.
Grazie consigliere Benesperi. Continuiamo le dichiarazioni di voto. Consigliere Baruncelli, prego.
Sì, buongiorno. D'accordo in tutto quello che ha detto il consigliere Benesperi. Fondamentalmente per me le partecipate, meno ce ne sono, meglio è, se anzi non esistessero nemmeno, mi piacerebbe ancora di più. In questo caso, sempre per alcune, visto nello specifico in quello che si va a votare, io sono favorevole. Grazie.
Sì, buongiorno a tutti, grazie Presidente per la parola. Niente, io mi trovo purtroppo contrario a questo modus operandi della dismissione delle partecipate. È un patrimonio comunale, è un patrimonio che abbiamo acquisito nel tempo, quindi perché dismetterlo se in un futuro prossimo possiamo aver bisogno, e in questo caso siamo già dentro la società, in modo magari più efficiente di avere un servizio da questa società. Quindi per quanto precedentemente detto il nostro voto è contrario.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Guercini, prego.
Buongiorno a tutti. Allora, in merito alla delibera che siamo qui ad approvare in Consiglio Comunale, il nostro voto è di astensione perché bene o male si chiede di approvare la ricognizione dello stato dell'arte delle partecipate in possesso del Comune di Agliana e di allenare, che era già stata una scelta presa negli anni passati, pubblici servizi, perché ha ritenuto una partecipata in quanto tale non dà nessun tipo di servizio al Comune di Agliana, è totalmente non utile al nostro territorio. Questo però non significa che noi in qualche maniera approviamo come questa amministrazione dia, quando potrebbe darlo, gli indirizzi alle sue partecipate, soprattutto a CIS. In questi anni siamo sempre stati contrari su quanto l'amministrazione abbia effettivamente inciso sul CIS, perché effettivamente non è stato fatto nessuna azione vera di riforma all'interno della nostra partecipata. Si poteva fare veramente tanto, dalla raccolta a tariffa puntuale, l'abbiamo detto qui tantissime volte, non è mai stato avviato e chiesto al CIS di avviare un piano per poterlo fare, non è mai stato rivisto in qualche maniera anche una situazione generale dei costi come ha detto il consigliere Luca Benesperi, e soprattutto non abbiamo mai apprezzato l'iter di quando abbiamo discusso se affidare la gestione del nostro impianto a una ditta esterna o di riportarlo internamente, perché all'inizio si partì molto bene con la mozione dell'opposizione, si disse che si doveva lavorare in commissione, si fece una commissione. Passarono i mesi e si arrivò con una commissione a ridosso dei tempi che fondamentalmente si disse vabbè, ormai i tempi sono questi, non possiamo fare altro che di fare una proroga e di fare un'altra gara. Per cui per noi questa estensione non significa che approviamo la gestione e l'incisione che ha la nostra amministrazione all'interno delle nostre partecipate, ma significa che bene o male siamo d'accordo ad allineare una parte di una quota che non conta niente, lo 0,16%, 0,016% di una società che effettivamente sul nostro territorio non dà nessun tipo di servizio. Per cui il nostro voto è astensione. Grazie.
Grazie consigliere Guercini. Consigliere Manetti per la dichiarazione di voto, prego.
Sì, grazie Presidente. Breve e conciso, la proposta di delibera dà seguito al piano di razionalizzazione appunto delle società partecipate approvato da questo Consiglio a suo tempo, e quindi il voto della maggioranza è favorevole.
Grazie consigliere Manetti. Quindi, dopo le dichiarazioni di voto, pongo in votazione il provvedimento al numero 6 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 26, decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175. Ricognizione delle partecipazioni possedute, operazioni da intraprendere. In forma palese invito i consiglieri a votare per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Due. Faccio notare che c'è stata, rispetto alle dichiarazioni di voto, una rettifica al consigliere Benesperi, che quindi gli astenuti diventano tre e i contrari tre. Due, scusate, sì, due, perché uno è favorevole. Bene. Sì, grazie. Allora, il Consiglio Comunale approva a maggioranza, con voti favorevoli 10, contrari 2, astenuti 3. Si procede alla seconda votazione per l'immediata eseguità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Due. Chi si astiene alzi la mano. Tre. Il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguità a maggioranza, con voti favorevoli 10, contrari 2, astenuti 3. Si procede con la proposta numero 7 all'ordine del giorno. Bilancio. Per gli esercizi 2017-2019, variazione alle previsioni del bilancio 2017. Illustra il provvedimento l'assessore Nonini, prego.
Allora, come anche questo, diciamo, proposta che abbiamo affrontato durante l'ultima commissione consiliare numero 1, una variazione al bilancio preventivo 2017, molto probabilmente la penultima, dato che abbiamo tempo fino al 30 di novembre, quindi altri due mesi per effettuare variazioni. Abbiamo avuto modo di vedere in commissione, non è una variazione eccessivamente pesante, cioè è una manovra comunque leggera e non colpisce tantissime voci, a parte quella partita di giro dei 4 milioni che Tiziana, scusate, l'autoressa Bellini ha spiegato molto bene in commissione, sicuro anche meglio di me, per quanto riguarda, diciamo, i rapporti con il nostro tesoriere. Le manovre, diciamo, di scelta politica fondamentalmente sono due quelle principali. Abbiamo da una parte l'investimento di 25.000 euro finanziati dall'avanzo di amministrazione vincolato per l'abbattimento delle barriere architettoniche, quindi come sapete tutti gli anni il 10% degli oneri di urbanizzazione deve essere a norma di legge accantonato e vincolato per interventi di abbattimento di barriere architettoniche. Quindi negli anni si è creato un fondo, diciamo anche molto importante, con queste risorse, perché? Perché andando a comporre l'avanzo, queste risorse fondamentalmente, se utilizzate, vanno a incidere in maniera negativa sui, diciamo, sui vincoli del patto di stabilità. Perché? Perché non sono entrate valide ai fini del patto, ma sono uscite a tutti gli effetti, per cui rispetto ai nostri limiti di patto di stabilità, diciamo, escono ma non entrano, quindi non ricreano uno spazio in entrata. Quindi abbiamo appunto questo fondo molto importante adesso, perché sono accantonamenti che vengono fatti appunto tutti gli anni. Da qui proponiamo di prendere 25.000 euro, quindi una cifra non enorme ovviamente, il che comporta un abbassamento degli spazi sul patto di 25.000 euro, quindi passando dai 250.000 ai 225.000 qualora venisse approvata appunto la proposta, per investirli appunto in interventi sulla viabilità, per il miglioramento appunto della viabilità nell'ottica di fare degli abbattimenti di barriere architettoniche ovviamente. Altra cifra importante in entrata sono 30.000 euro che arrivano dalla vincita di un bando della Fondazione Cassa e Risparmio per la verifica della sismicità, diciamo, degli edifici pubblici. In questo caso noi ci siamo dedicati ai plessi scolastici, ai nostri plessi scolastici. Era già iniziata una verifica da parte degli uffici su intanto 5 dei 7 plessi che sono sul nostro territorio, grazie a questa vittoria, diciamo, questa vincita del bando, questo contributo che arriva a seguito del bando, potremo verificare la sismicità anche degli ultimi 2 edifici e quindi fare una ricognizione completa su tutti i nostri plessi scolastici. Inoltre si segnala che c'è una maggiore entrata di circa 12.000 euro per quanto riguarda i proventi dalle concessioni cimiteriali, perché concessioni cimiteriali in scadenza sono poi state rinnovate o così via. Quindi diciamo, questa è il riassunto, diciamo, della manovra, sono queste le voci principali che andrete a trovare.
Bene, ringrazio l'assessore Noligni e invito i consiglieri a iniziare la discussione se ci sono interventi. Altrimenti la proposta è, si passa alla dichiarazione di voto come prima e la fate congiunta, dichiarazione di voto e intervento. Si passa allora alla dichiarazione di voto? Consiglieri volontari della minoranza per cominciare, Baroncelli, prego.
Sì, mi astengo perché è una delle tante variazioni che ci saranno nel bilancio, si era detto già in approvazione, ce ne saranno talmente tante. In principal modo ovviamente ognuno userebbe i soldi come vorrebbe, niente in contrario a quello che è stato fatto, avrei fatto in un'altra maniera. Comunque astensione, grazie.
Grazie consigliere Vanucelli, consigliere Venesperi, prego.
Grazie Presidente, io mi astengo, grazie.
Grazie consigliere Venesperi, consigliere Bartoli, prego.
Grazie Presidente, niente, è solo che ancora una volta rimango esterrefatta da quanto questa amministrazione sia attenta ai soldi dei cittadini. Apprendiamo che ci sono 400.000 euro che la provincia ci deve, notizia fresca di stampa che la provincia sembra che il presidente se ne voglia andare, bellissima posizione la sua visto che è il presidente della provincia e come un buon capitano di nave, di vascello che fa, scappa quando c'è in corso un'emergenza. Questo atteggiamento assolutamente lo ritengo inopportuno. Noto che l'amministrazione comunale tiene banco alla provincia non battendo pugni sul tavolo per avere il suo avere, quindi dove vogliamo andare? Qui se non prendiamo provvedimenti i 400.000 euro saltano. Saltano tutte le opere pubbliche previste con finanziamento di questi soldi. Noi sinceramente abbiamo votato già contrari alle vostre manovre di bilancio, sia in previsione e successivamente con la variazione, non possiamo che riscontrare altre anomalie nell'iter della riscossione di questi 400.000 euro. Sinceramente questi 400.000 euro dovreste fare sì la variazione di bilancio, ma per questi 400.000 euro e metterli nei crediti di dubbia esigibilità, visto che la provincia prima o poi mi sa che salta. Per questo noi votiamo contrari, grazie.
Sì. Ha chiesto un intervento breve il sindaco per un chiarimento, prego.
No, solo per rispondere puntualmente all'intervento di Bartoli, perché sappiamo le condizioni in cui versa da un punto di vista finanziario la provincia, lo si sa perché tutti i giorni compaiono sulla stampa articoli che parlano delle problematiche finanziarie, essendo anche stato vicepresidente della provincia per più di un anno, so bene anche internamente quali siano le difficoltà. Al di là di questo, il comune di Agliane ha intrapreso tutti gli atti da un punto di vista formale per riscuotere il credito che vanta nei confronti della provincia, per cui andremo avanti su questa strada sperando ovviamente che questo credito che noi vantiamo nei confronti della provincia venga saldato.
Grazie sindaco. Consigliere Guercini per la dichiarazione di voto, grazie.
Allora, grazie per la parola. Per quanto riguarda la variazione, siamo contenti che ci siamo aggiudicati un bando per la verifica della messa in sicurezza delle scuole. Sempre questa è una notizia positiva, a prescindere di quando si riesce a vincere un bando pubblico, ma quando vengono destinati i soldi per un'attività così importante sul nostro territorio. Per cui su questa variazione di questo componente siamo contenti, però bisogna sempre rientrare nell'ottica della creazione di un bilancio globale. Questa è la variazione di una piccola parte del bilancio globale del nostro comune, che aveva visto la nostra posizione contraria, e un po' il Bartoli mi ha un po' anticipato sul mio intervento, quindi sarò molto più breve. La parte più importante del nostro bilancio negli investimenti erano questi famosi 400.000 euro, e va bene, nel senso, se arrivano facciano investimenti, se non arrivano facciano investimenti, non succede nulla tra virgolette di grave, anche se legarsi completamente gli investimenti quando arriveranno i soldi alla provincia è un fatto politico, nel senso che se l'amministrazione non si è sentita di alzare la voce per ottenere questi soldi più velocemente possibile, per poter fare degli interventi sul territorio di Agliana, sarà la cittadinanza aglianese che dirà: quest'anno non è stato fatto niente sul nostro territorio, e sapremo perché non è stato fatto niente. Non è stato fatto niente perché la provincia doveva rendere dei soldi che erano della nostra comunità, che sono stati pagati in maniera errata, perché c'era stata una sentenza che poi dopo è stata ribaltata, e quindi dovevano ritornare a noi, e non abbiamo potuto fare gli investimenti. La cosa però e questo è un aspetto politico, la cosa che ci preoccupa è, finora è sempre stata, l'avevamo sempre chiesto in tutte le commissioni, che 100.000 euro di questi 400.000 erano stati messi accantonati da una parte per pagare le eventuali cause in corso che abbiamo, perché purtroppo il Comune Agliana, nonostante gli ultimi due anni abbia pagato tanto per gli errori commessi nel passato, abbiamo ancora delle cause in corso che non si sa come andranno a finire e in quanti soldi ci potrebbero costare. Potremmo vincere, potremmo perdere, non si sa come andranno a finire, per cui c'è sempre un grosso punto interrogativo. E destinare questi 100.000 euro che non si sapevano quando sarebbero arrivati alla provincia, l'avevamo trovato un po' rischioso. Forse va bene perché quest'anno non arriverà nessuna sentenza, però metti caso, arrivasse una sentenza prossimo mese, perché anche le altre arrivarono un po' in anticipo rispetto ai tempi che ci avevano detto gli avvocati, ci troviamo che 100.000 euro li abbiamo stanziati, ma in realtà non ci sono. Quello che ci fa un po' rabbia è questo. Noi capiamo la situazione in cui sono le province, però dobbiamo ricostruire un po' la storia. Le province, la riforma delle province è stata fatta da un governo, è stata fatta da un partito, quindi bisogna essere critici, non dire le province sono in queste condizioni come se fosse, no, cascata dal cielo. Le province sono in queste condizioni perché è stata fatta una scelta politica, quindi bene, se riconosciamo che le province sono in uno stato disastroso a livello economico e a livello di servizi, dobbiamo riconoscere che c'è stato un errore. Quindi dov'è il Comune Agliana che una volta alza un po' la voce
e dice pubblicamente che la situazione non ci va bene. Noi saremo al suo fianco su questo. Se diciamo di andare tutti a parlare con la provincia di Pistoia o di fare una conferenza stampa in cui diciamo che questi 400.000 euro servono alla nostra comunità per fare gli investimenti e perché sono soldi bene o male sottratti a noi, bene o male ci siamo, siamo in questa battaglia, però non ho mai sentito una volta la nostra amministrazione dire qualcosa in merito, anche pubblicamente. Non ho mai letto un articolo del giornale, non ho mai letto nessun tipo di dichiarazione, nessuna comunicazione ufficiale. Sì, forse avremmo trattato con la provincia a livello interno, ma quant'è che si sta trattando e non si sta tirando fuori nulla da questa trattativa? Per cui è vero che siamo in una situazione un po' paradossale, però il Comune Agnano non sta facendo niente di più di poter ottenere qualcosa, perché basterebbe che una volta è veramente poco anche fare un comunicato o fare una conferenza stampa in cui si esprime indignazione sulla situazione in cui si versano le province italiane e quella di Pistoia e sul fatto che ancora noi aspettiamo questi 400.000 euro. Quindi il nostro voto è contrario. Grazie.
Grazie consigliere Guercini. Consigliere Manetti per la dichiarazione di voto, prego.
Sì, grazie Presidente. Cioè, nel merito della variazione stessa, valutata diciamo la bontà tecnica del provvedimento, del quale si ringrazia il funzionario di servizio Tiziana Bellini per l'ottimo lavoro svolto, le valutazioni che ritroviamo all'interno a livello politico sono tra virgolette di poca cosa. Siamo certamente rimasti soddisfatti, come dicevano tra l'altro i colleghi di opposizioni, del bando vinto per quanto riguarda la cassa di risparmio di 30.000 euro che ci permetterà di completare quello studio di sismicità rivolto agli edifici scolastici, anche perché era stato promosso all'interno di questa sala consiliare con una mozione peraltro presentata dal Movimento 5 Stelle. E oltre a questo siamo soddisfatti appunto di essere riusciti, diciamo così, a ritagliare e a estrapolare almeno un investimento di 25.000 euro prelevando il fondo di avanzo d'amministrazione vincolato per l'abbattimento delle barriere architettoniche, con questa piccola apertura per quanto riguarda il vecchio, chiamiamolo ancora, patto di stabilità, che permette diciamo di dar continuità a quegli interventi di manutenzione straordinaria per quanto riguarda la viabilità cittadina. Quindi il voto da parte del gruppo di maggioranza è favorevole.
Grazie consigliere Manetti. Dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento al numero 7 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto bilancio per gli esercizi 2017-2019, variazioni alle previsioni del bilancio 2017. Invito i consiglieri in forma palese per alzata di mano a esprimere il loro voto. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 9, contrari 4, astenuti 2. Si procede a una seconda votazione per l'immediata esigibilità del provvedimento. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata esigibilità a maggioranza con voti favorevoli 9, contrari 4, astenuti 2. Si procede con la proposta numero 8 all'ordine del giorno, che ha per oggetto affidamento delle attività di riscossione delle entrate al soggetto preposto alla riscossione nazionale, Agenzia delle Entrate. Invito l'assessore Noligni nuovamente ad esporre la proposta. Grazie.
Oggi è giornata mia, sì. Allora, rispetto a questa proposta di delibera non mi vorrei dilungare più di tanto perché ne avevamo già in realtà, cioè l'avevo già presentata una volta in Consiglio Comunale, quindi lo sapete già, si tratta sostanzialmente di affidare il servizio di riscossione delle entrate, fare un passaggio diciamo da quello che era il soggetto precedente, ovvero Equitalia, che ormai non esiste più, al soggetto che invece la, è subentrata al suo titolo e che è l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, per la parte della riscossione. L'altra volta, lo sapete, si era interrotta, poi insomma era stata ritirata la proposta perché c'era stata tutta una, diciamo, una diatriba, possiamo dire così, sul tema del parere del Collegio dei Revisori, quindi più che altro vorrei un attimo fare il punto su questo, perché la delibera in realtà poi l'avevo già spiegata allora. C'è stato in questo caso appunto il Collegio dei Revisori che, diciamo, ha rilasciato più che un parere un nulla oppone, nulla osta, nel senso che, come avrete potuto vedere dalla pagina che ci è stata inviata, non esatto, diciamo, il parere del Collegio dei Revisori è richiesto da norma per alcune, diciamo, per alcuni temi specifici. In questo caso non rientriamo propriamente all'interno di questo perimetro. Perché? Perché il parere del Collegio dei Revisori viene richiesto nel momento in cui, diciamo, c'è un cambio di modalità di gestione di un servizio, per cui se si passa ad esempio da un servizio che è esternalizzato all'internalizzazione del servizio o viceversa, si richiede il parere del Collegio dei Revisori. In questo caso la riscossione dei ruoli coattivi era già esternalizzata alla società Equitalia, che semplicemente, non esistendo più, deve essere sostituita dal soggetto nuovo che, diciamo, subentra al suo posto. Tant'è che appunto si legge anche nel parere che il collegio appunto ci dice che la proposta non determina una nuova e o differente modalità di gestione del servizio, ma bensì la prosecuzione di un affidamento già in essere a un soggetto subentrato ex lege al precedente affidatario, per cui l'oggetto della proposta non rientra propriamente nell'ambito delle modalità di gestione dei servizi sopra richiamate, che prima richiamava la norma. Quindi l'organo di revisione alla fine nulla oppone in merito alla proposta di delibera, ma non è che esprime un proprio parere, quindi siamo su un altro piano. Ci tenevo a puntualizzarlo perché era stato poi questo il, diciamo, in realtà il nocciolo, insomma, un po' della questione. Per quanto riguarda la proposta è quella, ovvero dare mandato al nuovo soggetto e subentrata Equitalia affinché faccia quello che fino a poco tempo fa faceva per noi Equitalia.
Ringrazio l'assessore Lonigni e invito i consiglieri a iniziare la discussione e, se preferite, si continua con il metodo precedente, dichiarazione di voto e discussione congiunta. Chi inizia con la dichiarazione dei voti di voto per la minoranza? Consigliere Bartoli, prego.
Sì, grazie Presidente. Niente, anche questa volta mi sorprendo della governance italiana, perché veramente siamo all'inverosimile, quindi ci danno fumo negli occhi, si cambia tutto affinché niente cambi, si cambia solo ed esclusivamente l'insegna, veramente siamo in un altro mondo, perché noi questo mondo qui non lo vogliamo, noi vogliamo che cambi qualcosa, che l'amministrazione comunale ci renda partecipi di questo cambiamento. Purtroppo anche questa volta l'amministrazione comunale che fa? Decide di conferire a questa nuova società le riscossioni senza peraltro poterci coinvolgere in un effettivo cambiamento, un cambiamento di fatto, non solo di insegna, e scegliere un soggetto diverso, con una convenzione con altri comuni, con un altro soggetto privato. Ci possono essere tante soluzioni, oltre che riaffidare praticamente allo stesso ente, salvo che cambiare nome, il servizio di riscossioni. Quindi non so veramente che ci sia da votare, qui non c'è da votare assolutamente niente, c'è solo da rimanere indignati per questa governance italiana, marcata purtroppo PD, non ho altro da aggiungere, il nostro voto non può essere che contrario.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Benesperi, prego.
Grazie Presidente, sì, da una parte mi fa piacere che questa delibera non sia stata discussa e votata nel Consiglio di luglio, perché io non ero presente, e mi fa piacere votarla e discuterla oggi, perché sono insomma da sempre sensibile e mi piacciono le tematiche fiscali. Quando Renzi scippò il governo a Letta, si presentò in conferenza stampa e disse: da qui a giugno si fa una riforma al mese, pubblica amministrazione, giustizia, lavoro, scuola, eccetera. Poi una bocciata dalla Corte Costituzionale, l'altra venuta meno, l'altra ha creato, insomma, sono andate tutte come sono andate. Questo è l'ennesimo colpo di teatro, perché ha voluto far spacciare che ha abolito Equitalia, dice Equitalia non la sopporta più nessuno, si abolisce, e ha trasferito le funzioni di Equitalia pari pari ad un altro ente, cambiandogli nome. Quindi il principe di Salina, di Tomasi, di Lampedusa direbbe cambiare tutto per non cambiare niente. Io da un certo punto di vista capisco il comune, l'amministrazione, mi metto nei panni dell'amministrazione, perché credetemi, come diceva Cerci, governare è bellissimo, fare opposizione è molto più confortevole, perché si dice di no, mentre l'amministrazione poteva risolvere problemi. È chiaro che il comune, come ci è stato detto in commissione, non ha in proprio la possibilità di riscuotere effettivamente l'insoluto o i tributi, perché non ce l'hanno nemmeno comuni molto più grandi di noi, anche se chiaramente sarebbe, per me sarebbe meglio, ma lo dico dalla parte del cittadino, perché riscuotere in proprio i tributi l'insoluto vorrebbe dire al massimo da parte dell'amministrazione chiedere un decreto ingiuntivo, ecco, sempre della giustizia, insomma si sa che per avere la risposta da un decreto ingiuntivo passa anni e anni e anni. Mentre quando si fa intervenire Equitalia o questa nuova agenzia, insomma si dà pignoramenti, insomma i metodi sono molto più vessatori. Chiaramente non c'è il miglioramento dei servizi e agevolazioni per il contribuente che vengono spacciati, ma appunto, mi ripeto, è solo un cambio di nome, anzi vengono potenziati i poteri di questa nuova agenzia, perché questa nuova agenzia avrà accesso alle banche dati e a informazioni che la vecchia Equitalia non aveva. Quindi è passato un riferimento, aumenta sempre più questo grande fratello fiscale, dove si va di continuo a spiare, facendo passare sempre e dando sempre per scontato che il cittadino non voglia pagare o sia per forza un evasore. Mi direte, come si risolve la situazione? La situazione, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, perché i soldi sono sempre meno e per un cittadino pagare è sempre più difficile. Secondo me, per come vedo io, per l'impostazione politica e culturale che ho io, è che il primo passo sia quello di abbassare le tariffe e abbassare le sanzioni, perché far pagare meno si riscuote prima e si riscuote di più. Ci sono studi di economisti ed è dimostrato che non è aumentando la misura in cui si vessa il cittadino, vessare più il cittadino, che si riscuote di più. Anzi, è stato dimostrato che laddove si è proceduto ad una riforma fiscale seria che ha previsto una razionale diminuzione delle tasse, si è riscosso in proporzione di più, perché è chiaro, se si chiedono cifre esorbitanti al cittadino non può pagare, non si riscuoteranno mai. Allora, procediamo ad una seria rivoluzione del sistema fiscale, non ci pariamo davanti a cambiamenti più o meno sostanziali, ma che poi in realtà sono solo formali, non vessiamo il cittadino. Capisco che per il comune questa sia un atto quasi dovuto, perché non penso ci fossero alternative, nonostante, ripeto, la riscossione in proprio penso fosse la migliore delle cose, anche perché non è, la legge non impone un dovere da parte dell'amministrazione di affidare a terzi la riscossione, altrimenti non sarebbe servita una delibera del Consiglio, bastava una delibera di Giunta, eccetera. Se ne discutiamo in Consiglio è perché è una facoltà data ai comuni. Quindi l'invito, cerchiamo di rivedere le tariffe per quanto possibile, miracoli non se ne chiedono, ma a ribasso, le sanzioni a ribasso, cerchiamo di far pagare meno per essere certi che almeno si possa far pagare di più e far pagare tutti. Il mio voto è contrario.
Grazie consigliere Benesperi, continuiamo con le dichiarazioni di voto. Baroncelli, prego.
Sì, condivido quasi in toto quello detto da Luca Benesperi. Preciserei che comunque non c'era un'altra possibilità, che era quella anche di appoggiarsi a un'agenzia privata, e c'erano anche i tempi, se uno si era mosso per tempo per farlo. Poi, al di là delle valutazioni di costo e di efficienza, sicuramente meno vessatori di agenzia delle entrate sarebbero stati. Detto questo, e in accordo con quanto detto dal consigliere Benesperi, sono contrario.
Grazie consigliere Baroncelli. Consigliere Guercini, prego.
Sì, ora, qui oggi siamo praticamente chiamati in questo atto a registrare un cambiamento di passaggio da Equitalia alla nuova agenzia che è stata creata, per cui in comune ora su questo passaggio qui condivido quello che diceva il consigliere Benesperi, è costretto in tempi brevi a doversi adeguare a questo cambiamento qui, e quindi dato che la legge è vero che dà varie possibilità per poter in qualche maniera creare un servizio di riscossione degli insoluti e quindi delle tasse non pagate, è la soluzione sicuramente quella più veloce, è questa qui, ridarla all'ente che è stato in qualche maniera sostituito da quello precedente, che sostituisce quello precedente. Detto questo, si entra in una tematica talmente complessa e talmente variegata anche di idee e opinioni, che forse non è neanche questo il livello giusto in cui discuterne a livello di consiglio comunale, ma ci piacerebbe effettivamente che si potesse fare una discussione un po' più ampia a livello anche di commissione, non di arrivare. In questo caso qui non è una critica nei confronti dell'iter, perché io capisco in questo caso i tempi è che Equitalia non c'è più, bisogna passare all'agenzia delle entrate, bisogna fare un atto perché affinché esista un altro ente che faccia lo stesso la discussione, ma ci piacerebbe fare una discussione in una commissione bilancio sulle varie possibilità che ci possono essere date e su quello che si tratta, no, dei temi fiscali, perché effettivamente le possibilità sono tante, la maggior parte non si possano ovviamente percorrere, perché non ci sono comuni molto più strutturati come il nostro che possono farlo in proprio, non vedo come noi possiamo farlo quando siamo sempre in crisi ad effettuare i nostri servizi interni, perché siamo in una forte carenza di personale, cioè abbiamo una polizia municipale talmente sotto organico che se dovessimo scegliere dove assumere il personale, io direi subito la polizia municipale, detto così velocemente, perché tra creare un servizio come questo e darne uno sul territorio come quello della polizia o da altri, credo sia fondamentale di dargli in maniera efficiente questi servizi qua. Per cui io direi, noi il nostro voto in questo caso qui, perché si tratta solo di un passaggio, è di astensione. Detto questo, ci piacerebbe valutare altre situazioni, dato che abbiamo dei servizi associati a livello provinciale, come quello del personale, o abbiamo dei servizi associati come comune di Montale, non sarebbe forse male avviare anche una discussione su questo tema. Forse è abbastanza complicato e abbiamo tanta carne sul fuoco in questo momento, però finita
il processo di unione dei servizi col Comune Montale e verificati l'andamento con quest'ultimo, non vedremo male noi come gruppo anche eventualmente valutare su questo punto qui se si può fare meglio creando un servizio associato a livello provinciale o intercomunale. Poi dopo uno farà le valutazioni quando sarà stata fatta un'analisi, uno studio in commissione, e poi deciderà se rimanere nella stessa situazione o trovare una soluzione diversa. Questa era un po' la risposta che noi vediamo alla, è vero che non abbiamo la bacchetta magica, come diceva il consigliere Benesperi, però si possono dare delle proposte politiche e si può fare quello bene o male che siamo chiamati noi come consiglieri, voi come assessori e sindaco, cioè quello di affrontare una discussione politica, di discutere di problemi e di individuare tutti insieme delle soluzioni che siano le più quelle che riteniamo le più giuste per il nostro territorio e per la nostra comunità. Per cui il nostro voto è di astensione. Grazie.
Grazie consigliere Guercini, invito il consigliere Manetta alla dichiarazione di voto, prego.
Sì, grazie Presidente. Come è emerso diciamo dagli interventi che mi hanno preceduto, tale proposta non determina di fatto una nuova differente modalità di gestione del servizio, ma bensì diciamo la prosecuzione di un affidamento che era già in essere con appunto l'Agenzia Equitalia, e il nuovo soggetto di fatto è subentrato ex lege al suddetto, e da qui diciamo la proposta all'amministrazione di affidare appunto il servizio all'Agenzia delle Entrate, un po' in continuità, un po' per agevolare diciamo anche i tempi decisionali per sopperire appunto sopperire a delle impellenze a livello operativo che avevano gli uffici. Detto questo, rimane però la facoltà appunto dell'ente, nonostante oggi andiamo a fare questa scelta, di avvalersi in futuro di altri organismi, di altri strumenti per adempiere alla riscossione coattiva, e quindi accettiamo di buon grado anche la proposta del consigliere Guercini in un futuro magari di approfondire questa tematica nella relativa commissione permanente.
Grazie consigliere Manetti. Dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento al numero 8 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto affidamento dell'attività di riscossione delle entrate al soggetto preposto alla riscossione nazionale, Agenzia delle Entrate. Invito i consiglieri in forma palese, chi è favorevole al provvedimento alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza, con voti favorevoli 9, contrari 4, astenuti 2. Si procede a una seconda votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità a maggioranza, con voti favorevoli 9, contrari 4, astenuti 2. Procediamo con l'ordine del giorno. Passiamo alla proposta numero 9, che ha per oggetto Statuto Società della Salute Pistoiese. Modifiche. Espone la proposta il vice sindaco Tonioni. Grazie.
Sì, buongiorno a tutti. Prima di entrare nel merito della proposta, della quale date le tempistiche sarò un po' breve, volevo leggere una nota in merito a una questione che è stata posta alla consigliera Pieri durante la commissione e in quell'occasione non ha trovato l'effettiva risposta. Volevo quindi leggere la nota a seguito di quella questione. Allora, la società della salute è anche quella pistoiese, da un punto di vista giuridico un consorzio di enti pubblici finalizzato attraverso il governo unitario delle risorse all'integrazione fra l'assistenza sanitaria e l'assistenza sociale. I percorsi intrapresi e gli atti predisposti dall'ottobre del 2014 ad oggi sono stati tutti volti a garantire l'operosità della società della salute e la messa a regime di procedure che sono state per qualche anno latenti. Pertanto la mancata trasmissione degli atti, previsto all'articolo 7, che sia il Comune d'Agliana come tutti gli altri 10 comuni del Consorzio non hanno provveduto a inviare, è dipesa dal fatto di concentrare tutte le attenzioni del Consorzio nella sua attivazione e realizzazione della mission. Ai fini inoltre della validità degli atti di bilancio prodotti, l'acquisizione del parere di tutti gli 11 consigli comunali è più da considerarsi un mancato passaggio informativo, in quanto gli aspetti fondamentali del bilancio stesso sono stati costituiti, in questa parte di avvio delle attività, dalla trasposizione degli indirizzi e delle risorse, in larga parte già vincolate da scelte in precedenza assunte, rendendo tutto ciò un mero assemblaggio di quanto già in precedenza approvato e discusso in termini di indirizzo e poste economiche dai rispettivi consigli comunali. Nello scusarci comunque dell'inconveniente verificatosi, l'impegno sarà quello di garantire e formare rispetto delle procedure attraverso la preventiva trasmissione di futuri atti ai consigli comunali. Entrando nel merito del provvedimento, come già ho detto, la Società della Salute è un consorzio pubblico fra 11 comuni della zona pistoiese e l'ASL territoriale, secondo le indicazioni regionali che sono state dettate dall'articolo 71 bis della legge regionale del 40 del 24 febbraio del 2005. La nostra Società della Salute e lo statuto che andiamo a modificare quest'oggi è stato approvato nel 2010. E lo scopo della nascita della Società della Salute è quello di costituire un luogo unitario per il governo istituzionale, professionale associato dei servizi territoriali per la salute, quindi il legislatore individua, in toscano sceglie un luogo pubblico in cui si potesse realizzare sinergie fra l'ente locale e l'azienda sanitaria che fornivano servizi di assistenza sociale e sociosanitaria sul territorio toscano. Come abbia spiegato il direttore della Società della Salute Mannelli in commissione, la nascita della Società della Salute da un punto di vista statutario nel 2010 non ha visto poi l'effettiva realizzazione di essa fino al 2014, vi tralascio per anche questioni di tempo le motivazioni legate anche alla legittimità della nascita di un consorzio fra enti pubblici. La Società della Salute Pistoiese nasce effettivamente prende vita il 1 ottobre del 2014, quando si riesce a dar corpo a tutto l'organo con la nomina del direttore e del sindaco dei revisori. Quindi è il 1 ottobre del 2014 quando la Società della Salute e quindi il consorzio si dota di tutto l'intero assetto degli organi previsti dallo statuto e entra nel pieno dell'operatività. Quello che chiediamo quindi in questo Consiglio Comunale di approvare sono proposte che riguardano le materie del titolo secondo dello statuto e interessano uno degli organi appunto previsti dallo statuto, ovvero la Giunta Esecutiva. La Giunta Esecutiva è un organo con funzioni di indirizzo per la gestione delle attività a compito di competenza della Società della Salute e si chiede di modificare l'articolo 10 al comma 1 che facilita la partecipazione di tutti i membri della giunta esecutiva nelle riunioni assembleari. Questo perché ad oggi lo statuto prevede che siano soltanto i sindaci ad essere membri della giunta esecutiva. Estendendo la delega anche agli assessori competenti si permetterà anche a quei comuni, fa l'esempio palese il comune di Pistoia dove il sindaco, il presidente della giunta esecutiva, di poter partecipare in maniera più assidua alle giunte. Questo perché un sindaco di qualsiasi comune, grande o piccolo che sia, ha molti più impegni di un assessore delegato alla materia specifica e invece ha anche più disponibilità e conoscenza della materia rispetto a un sindaco che invece ha molti più impegni e pertanto la non presenza del membro effettivo comportava la non validità dell'assemblea e quindi il rimando dell'attività dell'assemblea della Società della Salute. Questo vale per i comuni sopra i 5.000 abitanti. L'altra proposta che viene fatta è di estendere la delega anche ai consiglieri nei comuni sotto 5.000 abitanti. Come infatti ci ha ben spiegato il direttore della Società della Salute in commissione, in quei comuni in cui gli assessori sono ancora minori, di un numero minore rispetto agli altri, la delega al consigliere si rende ancora più utile per, come ho già detto prima, far sì che i lavori della giunta esecutiva possano procedere. Un altro cambiamento viene introdotto agli articoli 38 e 39 del titolo quinto, sempre dello statuto, e interessa la consulta del terzo settore e il comitato di partecipazione. Sono due organi previsti dalla normativa regionale che afferiscono alla rappresentanza delle organizzazioni di volontariato e del terzo settore presenti nel territorio della Società della Salute Pistoiese e che anche questi operano in campo sociale e o sanitario proprio sul nostro territorio, come obiettivo quello di coinvolgere anche la platea di chi usufruisce di questi servizi messi a disposizione della cittadinanza per definire quelle che sono anche un po' le linee di indirizzo. In questo caso anche qui si propone la libera rappresentatività delle associazioni, delle organizzazioni di volontariato e del terzo settore, perché fino ad oggi lo statuto prevedeva che sia la consulta che il comitato di partecipazione fosse un organo più ristretto, al cui interno fossero rappresentate organizzazioni o di volontariato e del terzo settore indicate dai sindaci che prendevano parte all'Assemblea della Società della Salute. In questo modo quindi capite bene che la rappresentatività veniva molto ristretta, aprendo la rappresentatività a qualsiasi tipo di organizzazione di volontariato del terzo settore si dà un ampio spazio, una platea di esprimere i propri pareri. Tutto ciò però vincolato ovviamente da una selezione pubblica. La Società della Salute, come prevede lo statuto, continuerà a fare un avviso pubblico, e questo è aperto, quello attuale è tuttora aperto, all'interno del quale ogni associazione o organizzazione di volontariato potrà prendere parte all'avviso. Sarà alla struttura il compito di verificare i requisiti e accettare all'interno dell'albo della consulta del terzo settore o del comitato di partecipazione le organizzazioni o le associazioni che vi fanno parte. Inoltre ci sono due aspetti di carattere linguistico legati a che verranno modificate su tutto, trasversalmente su tutto lo statuto, e sono legate a due cambiamenti alla incorporazione, diciamo, dell'azienda ASL 3 in quella che è l'azienda ASL Toscana Centro, la riorganizzazione del servizio sanitario che la legge regionale del dicembre di 2 anni fa ha interessato tutto il territorio regionale, vede l'azienda ASL 3 incorporata nell'azienda ASL Toscana Centro. Pertanto questo è un cambiamento, vi ripeto, linguistico dovuto al cambiamento della situazione. L'ultimo, e poi vi lascio alle vostre considerazioni, è anche lo scenario politico che cambia, perché a seguito della fusione dei due comuni, Avetone Cutigliano e San Marcello Piteglio, che sono i comuni della zona pistoiese che facevano parte e tuttora lo fanno della Società della Salute, il consorzio si riduce da 11 a 9 membri e pertanto quindi anche si mette in narrativa all'articolo 1 la spiegazione di questo cambio consortile, dell'assetto consortile, ma soprattutto all'articolo 13 cambia anche il numero degli enti locali che devono essere presenti per far sì che le sedute siano valide. Quindi da 5, che era quello previsto all'articolo 13, si passa a 4 per consentire la validità delle sedute. Grazie.
Ringrazio il vice sindaco Tognoni. Iniziamo la discussione. Quindi si fa la discussione prego.
Sì, ringrazio l'assessore Tognoni per aver letto la nota della Società della Salute in merito al chiarimento che avevo richiesto in occasione della commissione numero 2 in relazione alla mancata applicazione dell'articolo 7 che disciplina i rapporti tra Società della Salute ed enti locali. Quindi auspichiamo che è terminata la fase di definizione della Società della Salute lo statuto appunto venga rispettato nei vari punti in quanto esso prevede. Volevo fare chiedere appunto in merito alla delibera, leggo la lezione al Presidente e al membro della Giunta esecutiva, anche agli assessori comunali, di ampliare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali del terzo settore. Probabilmente è un errore, credo fosse stato più opportuno parlare di associazioni di volontariato.
Sì, c'è un errore nel testo della delibera, perché le organizzazioni sindacali sono ben rappresentate e articolate nello statuto secondo un altro articolo. Quello a cui si fa riferimento sono le organizzazioni di volontariato e del terzo settore. È sicuramente un refuso, sì.
Bene, grazie, consigliera Pieri, per il contributo. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto con, come abbiamo fatto in precedenza, le proposte del giorno. Chi comincia per le minoranze? Bartoli, prego.
Sì, grazie Presidente. No, niente, non abbiamo niente da obiettare riguardo allo statuto della Casa della Salute. Speriamo vivamente che la Società della Salute operi al meglio sul nostro territorio per garantire l'ottimizzazione dei servizi sanitari per tutta la cittadinanza. Speriamo vivamente che di avere modo prossimamente di ricevere anche i bilanci e così poter vagliare il buon operato almeno in termini economici della società. Il nostro voto è favorevole, grazie.
Grazie consigliere Bartoli, consigliere Penesperi, prego.
Grazie Presidente, io ho seguito un po' i lavori della Società della Salute, anche essendo presente nella passata legislatura. Sono sempre stato contrario perché l'ho sempre ritenuto l'ennesimo carrozzone, un consorzio che allontana sempre più i servizi dai cittadini, e quindi il mio voto è contrario.
Grazie consigliere Benesperi, consigliere Baroncelli, prego.
Sì, anch'io sulla Società della Salute sono sempre stato contrario, tanto più che forse che sono arrivato tardi, io non ho mai visto né un bilancio della stessa. Comunque, nello specifico contrario, grazie.
Grazie consigliere Baroncelli, consigliere Guercini, prego.
Grazie. Allora, per quanto riguarda le modifiche proposte in oggetto, siamo favorevoli, nel senso che l'idea è quella di coinvolgere gli assessori competenti in materia, quindi quelli con la delega sul sociale, e di coinvolgere in qualche maniera sotto i 5.000 abitanti i consiglieri comunali affinché facciano parte della Società della Salute, noi lo vediamo come uno spunto positivo, perché effettivamente, e su questo siamo un po' critici, la Società della Salute per gli intenti per cui è stata creata non è che abbia lavorato chissà quanto. È vero anche che i sindaci, soprattutto in certi comuni, sono estremamente operati, e anche seguire questa parte qui forse gli si chiedeva un po' troppo. Quindi questo qui, non voglio giustificare tutti i sindaci della salute della provincia di Pistoia, però effettivamente come la modifica la vediamo come una modifica intelligente, e forse ci siamo tutti un po' resi conto, cioè si sono resi un po' tutti conto di questa problematica qui, cioè che non vi era una grande partecipazione e una grande tempo per dare un indirizzo specifico alla Società della Salute che potesse operare in maniera costante, periodica e incisiva, e quindi speriamo che questo cambiamento con gli assessorati, con gli assessori dentro, con i consiglieri dentro, riesca a dare una maggiore incisività alla Società della Salute e possa portare a termine gli incarichi, no, che bene o male si pone per cui sono stati creati, perché sennò si rischia veramente che sia, non dico l'ennesima corruzione, ma sia l'ennesimo ente inutile che si crea, dove nulla si fa, nulla si decide, e è tanto lì per andare a una riunione ogni tanto a discutere e a parlare del niente. Per cui la funzionalità può essere positiva, per cui è stata creata, però bisogna farla lavorare, per farla lavorare ci vuole tempo, e questa modifica la vediamo in maniera positiva. Detto questo, però, noi ci aspettiamo che dalla prossima volta tutto quello che viene un po' disciplinato nello statuto venga rispettato, soprattutto nel coinvolgimento dei consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, con l'invio dei documenti che debbano essere inviati per essere in qualche maniera visti, anche perché io mi metto da parte di chi andrà nella Società della Salute, quindi penso il vice sindaco, bene o male si potrà fare anche forza di una volontà che può essere espressa all'interno di una commissione da tutti i consiglieri, cioè se all'interno noi individuiamo un progetto che vogliamo portare avanti, bene o male può essere per lei uno strumento un po' di forza, poi se mi dice, cioè poi so benissimo come funziona, però può essere un modo per lavorare tutti insieme come si fece con il progetto quando il Ciottoli portò avanti la sua attenzione sul progetto, sì, sulla vita indipendente. Lo so benissimo, però era per dire come era nato come scopo, nel senso ci fu un consigliere che ha individuato un'esigenza sul nostro territorio, si portò in commissione, si discusse e si arrivò
almeno dalla nostra parte, al compimento di un processo. Poi che dall'altra parte non si sia ancora smosso nulla, questo è un altro discorso, però a livello locale abbiamo lavorato come si dovrebbe lavorare in un consiglio comunale e in una commissione. Si pone un'esigenza, si studia, si lavora, ci si confronta, si cerca di trovare una soluzione condivisa e si va avanti. Poi se uno guarda il risultato, questo lo so, purtroppo non è positivo, si spera che venga risolta il prima possibile, però come comunità agnanese, come consiglio comunale e commissione abbiamo lavorato, nessuno ci può dire nulla su questo merito, quindi è stato il merito del consigliere Ciottoli che portò la questione, fu un merito della maggioranza che ha saputo ascoltare e che siamo arrivati a fare una proposta. Per cui l'idea sarebbe questa, per questo noi ci asteniamo perché vogliamo in qualche maniera vedere che se queste modifiche, quindi la nota in cui si dice che verranno mandati i documenti come è detto nello statuto e soprattutto con il cambio un po' organizzativo della società della salute, veramente si possa arrivare a che questa società possa lavorare il meglio possibile e possa raggiungere gli scopi preposti. Grazie.
Grazie al consigliere Guercini, invito la consigliera Gallardini per la dichiarazione di voto, prego.
Sì, faccio io dichiarazione di voto come Presidente della Commissione. Allora, ovviamente si tratta di una modifica o comunque più modifiche che hanno sicuramente un impatto positivo sui lavori di questo ente, proprio perché portano ad una maggiore rappresentatività sia per quanto riguarda gli enti locali stessi, perché comunque il fatto di aprire alla partecipazione degli assessori e o dei consiglieri nel caso di comuni più piccoli è sicuramente un fatto positivo, perché accelera, quindi rende più efficienti i lavori della società stessa e allo stesso tempo comunque allarga la rappresentanza all'interno della società della salute. Faccio un piccolo appunto, si parla di società della salute, non di casa della salute. La casa della salute è il luogo fisico, fra virgolette, dove vengono situati gli ambulatori, mentre la società della salute è la società in sé, questo perché comunque è sbagliato attribuire lo stesso nome, non è la stessa cosa. Per quanto riguarda il resto, quindi il parere della maggioranza è assolutamente positivo. Faccio una considerazione mia politica personale che va al di là, che insomma ho maturato dopo questa commissione. Secondo me la presenza di questo tipo di società, per quanto siano frequenti le società carrozzone diciamo in Italia e quindi possono avere degli aspetti positivi e negativi, secondo me l'aspetto negativo è attualmente il fatto che comunque sia arbitraria la partecipazione alla società della salute oppure no, nel senso che nei vari comuni quando si rinnovano le legislature o comunque le varie amministrazioni si può decidere se aderire o no, tant'è che alcuni comuni aderiscono ed altri non aderiscono. Questo può essere secondo me un lato negativo, nel senso che si crea non solo discontinuità ma anche una frammentazione burocratica estrema e di regolamentazione anche della gestione dei fondi, che secondo me andrebbe comunque unificata per quanto riguarda appunto la gestione del servizio sanitario. Volevo dire un'altra cosa ma ora mi sfugge, quindi comunque il voto della maggioranza è ovviamente favorevole.
Grazie consigliera Gallardini. Quindi dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento al numero 9 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto Statuto Società della Salute Pistoiese, modifiche. Invito i consiglieri per alzata di mano in forma palese a esprimere il loro voto. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 11, contrari 2, astenuti 2. Si procede a una seconda votazione per le immediate esulità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva l'immediata esulità a maggioranza con voti favorevoli 11, contrari 2, astenuti 2. Passiamo alla proposta numero 10, l'ultima dell'ordine del giorno. DUP, documento unico di programmazione, presentazione. Invito l'assessore Noligni a presentare il documento. Grazie.
Allora, il DUP, documento unico di programmazione, è un documento che è andato a sostituire la relazione previsionale programmatica della Giunta. Ormai è già qualche tempo, insomma, che lo conosciamo, abbiamo già avuto modo, come Consiglio Comunale, di parlarne più volte. Oggi andiamo a presentare il DUP per il triennio 2018-2020. Allora, come già saprete, il DUP è sostanzialmente suddiviso in due sezioni principali: la sezione strategica, dove sono concretizzate le linee di mandato amministrativo, in coerenza col quadro ovviamente nazionale e regionale normativo di riferimento, e all'interno di questa troviamo le analisi delle condizioni interne ed esterne in cui ci stiamo muovendo. Poi c'è l'altra sezione, che è la sezione operativa, che è la programmazione strutturata sull'arco temporale del bilancio di previsione, quindi triennale, perché come sapete con i nuovi principi di contabilità il bilancio previsionale dell'ente assume un arco temporale, cioè si spalma su un arco temporale triennale. Per quanto riguarda il DUP, la parte di maggiore interesse politico penso che sia quella riferita agli obiettivi strategici, che poi erano quelli enucleati all'interno del programma di mandato del sindaco, che è stato presentato all'insediamento poi di questo consiglio comunale. Quindi troviamo sostanzialmente quelli che sono gli obiettivi in materia di attività produttive, associazionismo, interventi di inclusione sociale, politiche educative, cultura, sport, ambiente, urbanistica, lavori pubblici e gestione della macchina amministrativa. Per quanto riguarda il DUP che vi vado appunto a presentare oggi, credo sia importante soffermarsi soprattutto su quest'ultimo punto, quindi quello della gestione della macchina amministrativa. E diventa appunto centrale il paragrafo dedicato allo svolgimento dei servizi in forma associata col Comune di Montale, un'iniziativa che è centrale per l'amministrazione perché permetterà perlomeno di mantenere i livelli di qualità organizzativa, di efficienza e di efficacia della macchina amministrativa nell'attuale quadro socio-economico in cui ci stiamo muovendo. Darei quindi un attimo brevemente lettura di una parte del paragrafo che credo sia abbastanza chiaro. Il 2018 rappresenterà l'anno di implementazione del processo di associazione dei servizi. Si tratterà di dare una configurazione operativa snella ed efficiente nell'ottica di allargare i servizi offerti e di tenere sempre più conto delle esigenze e delle istanze della cittadinanza. Sarà centrale in questo lavorare per la completa implementazione dei due servizi informatici dei comuni di Aliana e Montale ed impegnarsi nella formazione costante del personale delle due amministrazioni. Altro obiettivo poi che costituisce tema di interesse rilevante è rappresentato dal voler garantire un adeguato peso politico dei territori nell'ambito degli scenari di area vasta tramite la condivisione di obiettivi di governo secondo una prospettiva di crescita e di sviluppo. Ora, come abbiamo avuto modo anche di dire in commissione, il DUP, questa è una prima presentazione, verrà poi rielaborato e ripresentato quello definitivo in sede di bilancio previsionale 2018, quindi insomma inizio nei primi mesi del prossimo anno, mi auguro subito all'inizio del prossimo anno, con dei dati più dettagliati anche da un punto di vista proprio di bilancio, quindi dati dettagliati proprio numerici, contabili, economici. E su quello forse la discussione, cioè anche perché oggi a quanto ho capito non c'è discussione su questo ma solo la mia presentazione, quindi ok, su quello infatti magari si svilupperà una discussione che potrà essere anche più proficua insomma rispetto a questo. Comunque il DUP vi è stato inviato, è un mezzo libro praticamente, ne abbiamo parlato un po' in commissione, vi consiglio intanto di leggerlo ma soprattutto di riaggiornarci nel momento in cui ci sarà quello poi definitivo da presentare col bilancio di previsione. Grazie.
Bene, ringrazio l'assessore Noligne che oggi ha fatto una maratona qui in Consiglio Comunale, ne va dato atto. Sono le ore 11:43, dichiaro chiusa la seduta odierna del Consiglio Comunale. Buona giornata a tutti e sì, anche il matrimonio.